le forme di governo. Sulle forme di governo di solito si tiene un corso di un anno. E io mi terrò un corso di un'ora. Per cui una certa capacità di sintesi, ma vi spiego anche il perché. Che cosa sono le forme di governo? Per tradizione vi darò la definizione analitica. Dicasi forma di governo, il modello dei rapporti tra gli organi che dividono e ripartiscono il potere politico. Quali sono gli organi che hanno il potere politico? Il presidente, il governo, il Parlamento. Benissimo. I loro rapporti disegnano la forma di governo. Questi rapporti vengono poi riassunti in alcuni modelli, schemi. Un noto giurista italiano, spottendo un po', li chiamava i figurini. E mi piace molto spottare un po' le forme di governo, come vedete. E i figurini sono delle idealtipi, dei tipi ideali di organizzazione di questo modo in cui i sistemi costituzionali si governano. Tutti i paesi sono governati, no? Tutti i paesi sono governati. E ognuno è governato in maniera diversa. I sistemi, però i figurini di organizzazione delle forme di governo generalmente sono pochi. Si parla di forme di governo, quella presidenziale, quella parlamentare, poi ce n'è una discussa che è la semipresidenziale, e poi ce n'è una politica che è quella direttoriale. Fine dei modellini. Questi sono i quattro modellini. Se ne possono trovare anche altri. Per esempio, io non so come descrivere la forma di governo che so io dell'impero sumero. Ci sono anche coloro che sarebbero di spiegare come funzionava politicamente l'impero sumero, l'antico Egitti oppure gli Inca. Erano sistemi che governavano e ovviamente il loro potere che era diviso per alcuni centri e il gioco di questi centri, rapporto tra questi organi di potere, dà una forma di governo. Noi stiamo parlando delle forme di governo di che cosa? Di quelle che sono le democrazie di riferimento, che sono poche. Stiamo aprendo una scatola che si chiama diritto costituzionale comparato, dove il diritto costituzionale comparato riguarda i paesi europei, i paesi del Nord America, l'Australia, basta. Perché basta? Perché già in Sud America è difficile fare comparazione, essendo tutti paesi che hanno una democrazia molto frammentata. L'Argentina ha una forma di governo? Sì, ha una forma di governo, ma noi riusciamo ad avere un sistema di governo così consolidato da spiegare come funziona? Probabilmente si incomincia, forse fra 10 anni, ma non è ancora abbastanza stabilizzato. Per cui i modelli che si sono stabilizzati sono i modelli che fanno riferimento all'esperienza tipicamente della cultura costituzionalistica occidentale. Quale sia la forma di governo della Cina? Nessuno è in grado di dirlo se non uno che sta studiando il sistema cinese, ma non ha rapporti con questa modellistica. Casomai si può dire qualcosa sull'India, ma anche l'India non è una democrazia così consolidata e così finalmente conosciuta da poter essere ricostruita come un modello di forma di governo. Per cui vedete, stiamo già parlando di cose molto dentro il nostro giardino. La comparazione si fa, adesso sono ammessi la Spagna, il Portogallo e la Grecia, ma non ancora le democrazie dopo il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, perché sono sistemi che non si sono ancora consolidati, che stanno orientandosi su questi modelli. Sono figli della nostra esperienza, ma figli ancora piccoli della nostra esperienza, non ancora abbastanza consolidati. Poi quando si parla di queste forme di governo, si blefa un po', perché non si può parlare seriamente di forme di governo presidenziale. Perché la forma di governo presidenziale è una, è uguale USA. Non ce ne sono altre. Non ci sono altre forme di governo presidenziali nei paesi di riferimento. Ce n'è solo una. Ovviamente il Messico. Il Messico non ha accettato come uno Stato che abbia un sistema di governo così consolidato da poter essere comparato con i modelli. Quando si parla di forma di governo presidenziale, si parla di una forma di governo, che è quella francese. E quando si parla della forma di governo direttoriale, si parla di una forma di governo, che è quella svizzera. Importantissima come esperienza costituzionalistica. Fine del discorso, tutte le altre sono forme di governo parlamentare. Tutte le altre. Nessuna esclusa, cioè qui parliamo di Portogallo, Spagna, Francia, no, Belgio, Olanda, Inghilterra, Italia, Danimarca, Germania, Svezia, allora voi capite che la teoria del fondo del governo parlamentare a me interessa poco. Interessa poco perché sono modellini costruiti per creare del materiale didattico. Agli studenti si chiede di parli della forma di governo direttoriale. E lui non si mette a ridere, si dice la forma di governo direttoriale, la forma di governo tipicamente svizzera, dove c'è un'assemblea federale eletta dal popolo che elegge un direttorio, si chiamava sempre in funzione francese, e cioè il Consiglio federale, fatto da 7 membri che rappresentano tutti i gruppi politici e linguistici, perché la Svizzera ha quindi i problemi dei gruppi linguistici, e che si giocano a turno la presidenza della Repubblica. Di presidente a turno, in modo che non sia un consiglio, un governo tutto francese, tutto tedesco, un'alleanza tra la parte francofona e gli italiani e così via. Questa è la forma di governo svizzera, ma c'è solo in Svizzera, non c'è nessun'altra parte del mondo, né è mai esistita nessun'altra parte della storia, se non un modello ben diverso che era la seconda fase della rivoluzione francese pre-napoleonica. Quella è la forma di governo direttoriale, cioè non stiamo descrivendo un tipo ideale, stiamo descrivendo l'esperienza svizzera, non chiamandola con il nome degli organi svizzeri, ma chiamando il direttorio perché questo ci fa modello. Ma esiste solo in Svizzera, e esiste anche generalmente nelle banche, ma qui si dice che la Svizzera non c'è la forma di governo, perché la forma di governo svizzera è quella di una normale banca. La società federale, la società dei soci e il consiglio di amministrazione si chiama consiglio federale, la stessa cosa, solo che il presidente non è a turno delle banche. Merita discutere di queste cose, e se uno vuole sapere come funziona la Svizzera deve studiarsi la Svizzera, non la forma di governo direttoriale. Non esiste la forma, l'astrazione, non c'è astrazione, come non c'è astrazione nella forma di governo presidenziale, non è una forma astratta. È l'esperienza di 200 anni della Stati Uniti. E guardate che è un'esperienza un po' strana, perché la forma di governo presidenziale è storicamente la fotografia, l'istantanea, della forma di governo inglese, cambiati i colori, perché non c'è il re, non c'è la federazione, ma è quello il sistema della corte. L'hanno fotografato e è rimasto messo in camicia, è rimasto lì. La forma di governo inglese, da metà del Settecento in poi, è diventata l'archetipo della forma di governo parlamentare. Nel senso che se gli americani non la fotografavano in una fotografia definitiva, anche la forma di governo americana sarebbe finita in un governo parlamentare. Perché? È una questione di sviluppo delle istituzioni. Che cos'è la particolarità della forma di governo americana? La particolarità è che il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti e il Parlamento sono rigidamente separati e ognuno è eletto direttamente dal popolo. non è esattamente così, cioè tecnicamente non è così, perché il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente, si eleggono i grandi elettori che poi eleggono il Presidente della Repubblica, questo è quello che hanno citato in Francia all'inizio della Repubblica francese, una cosa molto antica come schema, per cui il popolo non va a votare il Presidente, ma i nuovi circoscrizioni in ogni Stato va a votare i grandi elettori. Questi grandi elettori sono coloro che voteranno o per il democratico o per il repubblicano, e a seconda che prevale il voto per uno schieramento o l'altro, si prendono tutti, per cui non so, la Florida ha votato repubblicano, ha votato dei grandi elettori che sono tutti repubblicani. E contano talmente poco, pensate un po', che se uno dei grandi elettori su dei candidati che si presentano all'elezione dicendo io sono un candidato a fare il grande elettore che voterà Bush, lo votano. Se lui muore, non va alla riunione, scappa dal segretario, eccetera, per cui deve essere sostituito, viene sostituito da chiunque. Le leggi statali prevedono questo. Può essere integrato il grande elettore nominando chiunque. Ah, una cosa fa lei e vota Bush, e venga, e diventa grande elettore, costa. Così come meccanismo di fatto si è allontanato dall'idea settecentesca che i grandi elettori erano quelli che poi decidevano. La Costituzione americana ancora prevede così i grandi elettori, poi si incontrano, decidono votando chi è il Presidente della Repubblica. Ma questo ormai è una finzione, di fatto è eletto direttamente dal popolo. Così come è eletto direttamente dal popolo il Congresso e il Senato. Questi due soggetti sono separati, non hanno relazioni. La divisione dei poteri è rigida, è un sistema dualistico cosiddetto. Ossia non esiste nessun rapporto tra il Presidente e il Congresso. Il Presidente non può neanche andare in Congresso, perché vuol dire oggi vado in Congresso a seguire i lavori, non lo può fare. Esattamente come non poteva fare il re d'Inghilterra rispetto al Parlamento inglese. È lo stesso meccanismo di separazione dualistica. Non può sciogliere le Camere, il Presidente della Repubblica, e le Camere non possono sfiduciare il Presidente della Repubblica. Fine. L'unica cosa che possono fare è fare una procedura d'accusa, cosiddetto impeachment. Quello che ha portato le dimissioni di Nixon è quello che hanno cercato di fare contro Clinton per motivi del no. È quello che qualcuno sta dicendo cosa facciamo contro Bush. Ma è un procedimento penale. Esattamente come nell'Inghilterra del Settecento si era sviluppata già nel Seicento l'idea che si potesse fare un procedimento penale contro i ministri del re. Non li si poteva sfiduciare. Non c'era una sanzione politica, nel senso non mi piace più, non ti voglio più bene, va bene. L'unica cosa che si poteva fare è un processo penale. Questo è diventato in seguito in Inghilterra un rapporto di fiducia, si è scoperto che era molto meglio evocare le dimissioni del governo piuttosto che arrestarlo e metterlo nella Torre di Londra. Era molto, come dire, meno sanguigno, meno drammatico. La prima volta che intorno al 1620 il Parlamento incominciò a discutere l'impeachment del favorito del re, che era Lord, non ricordo, non era Buckingham, un oscuro individuo, un avventuriero che aveva un rapporto anche un po' forse molto personale con il giovane re e che era la sua anima nera. Il Parlamento cercò di fare un impeachment, cioè di metterlo sotto accusa, e il re disse io mi sciolgo. Cosa diceva? Trovare un accoltellato tra un dottore di Roma, di Londra, come dire, la sanzione di fatto. Marinai è entrato per strada, la messo in potere nella Francia e l'ha ucciso. E così l'impeachment non si è fatto totalmente, ma la sanzione è arrivata. Dopodiché, verso la metà del Settecento, l'idea dell'impeachment è stata sostituita dall'idea di un rapporto di fiducia. Quando il Parlamento votava no sul bilancio, o votava una mozione che censurava il governo del re, il re lo revocava. E questo ha creato un rapporto che in America non si è mai creato, perché la Costituzione è rigida e ha bloccato questi rapporti. Il Parlamento e il governo sono diventate due cose unite da quella che è la fiducia politica, cioè da un un accordo politico. E questo ha progressivamente messo fuori gioco il re, il capo dello Stato. È il passaggio in cui abbiamo assistito in tutti i paesi occidentali nell'Ottocento. In tutti i paesi occidentali nell'Ottocento si è partiti dall'idea un po' presidenzialistica, che il re ha il suo governo e il Parlamento sta sull'altra parte della separazione dei poteri, e progressivamente il Parlamento si è unito al governo, ha incominciato a poggiare oppure dimettere il governo, e questo ha creato un rapporto di fiducia che è tipico della forma di governo parlamentare, e il re ha incominciato a non governare più. Il re regna ma non governa, è il classico assunto della forma di governo parlamentare che si è sviluppata in Inghilterra verso i primi dell'Ottocento, in Italia forse mai, ma insomma diciamo si è sempre cercato di sviluppare sotto Cavour sicuramente, così via. E in tutti i paesi europei si è progressivamente imposta di fatto. Per il semplice motivo che, come vi dicevo prima, almeno una volta all'anno il governo deve andare in Parlamento e chiedere l'approvazione del bilancio. E in quel momento sta nel capo politico del governo, del Parlamento. Il Parlamento può dire: io ti voto il bilancio, però tu ti adegui a quello che è il nostro indirizzo politico, non il indirizzo politico del re. Se il re vuole governare, deve avere il nostro appoggio del Parlamento. E il governo, di conseguenza, è una navicella che si sposta dal re, dalla fiducia del re, verso la fiducia del Parlamento. Cerca l'appoggio in Parlamento e non soltanto l'appoggio del re. Il re alla fine si scoccia di nominare il suo governo e prima di nominare il suo governo consulta il Parlamento, chiama i capi delle forze parlamentari, delle forze politiche del Parlamento e dice: voi che cosa pensate del nuovo governo? E loro dicono: noi vorremmo un nuovo governo con quel capo lì, e indicano qual è la persona politica che potrebbe avere la fiducia del Parlamento. E il re capisce che non gli conviene nominare il suo amichetto re, il capo del governo, perché il suo amichetto va in Parlamento e il Parlamento non gli vota il bilancio, e quindi è costretto a adeguarsi a quello che dice il Parlamento e a nominare capo dell'esecutivo la persona che avrà la fiducia delle Camere. È una questione di rapporti, no? Di rapporti di fatto, di rapporti politici. Non è mai stata scritta una regola, non è necessario neanche scrivere una regola, è così che si sviluppano le cose di fatto. Necessariamente. Gli Stati Uniti hanno scritto una regola in Costituzione e hanno bloccato questa evoluzione, perché il Presidente della Repubblica può governare senza l'appoggio delle Camere e anche contro l'appoggio delle Camere. Cioè, il problema è che quando vuole far approvare il bilancio deve mettersi d'accordo con le Camere. D'altra parte le Camere possono votare le leggi che vogliono, ma le leggi devono avere il visto del Presidente della Repubblica, e se il Presidente della Repubblica mette il veto, la legge si blocca. Sono due organi con la stessa investitura democratica che operano separatamente, ma non possono operare conflittualmente, perché se operano conflittualmente il sistema si blocca. E infatti tutti quanti i costituzionalisti americani guardano la loro forma di governo con un certo da capriccio. Non la amano affatto, nel senso che funziona soltanto perché in 200 anni di attività le cose si sono ammorbidite, si sono organizzate. Il Parlamento americano, come questo senso, è un Parlamento senza partiti. I partiti sono comitati elettorali che si riuniscono per fare la campagna elettorale. Una volta che la campagna elettorale è finita e che uno ha vinto le elezioni, i partiti non hanno più una funzione di guida. Per cui dentro delle Camere americane ci sono deputati che rispondono a interessi che non sono interessi di casacca di partito, ma sono per lo più interessi di casacca di interessi locali, religiosi, economici. E questo consente al Presidente della Repubblica di comprarsi i voti. E lo fa con un'assoluta tranquillità, nel senso che questo è il political bargaining, la contrattazione politica. Se il Presidente vuole fare una legge e sa che il Parlamento non ha grande appoggio, ha un apposito suo messo che va in Parlamento e telefona a tutti i deputati dicendo: tu sai cosa vuoi per votare questa legge? Io voglio che mi costituisci, costruisci la diga di... Benissimo. E tu che cosa vuoi? Io voglio il monumento Lincoln. Benissimo. E vanno così, uno a uno a contratto. Nel Parlamento americano c'è nel congresso c'è il corridoio per gli uffici dei lobby. Il lobby, che è la pratica ufficiale con tanto di ufficio, è insomma, nell'ottica di conferenza di voto. Voi volete una legge che migliori la condizione dei laureati in giurisprudenza? Dovete rivolgervi a un lobby, che è un apposito operatore parlamentare, un cappello, un negozio, e lui va a comprare i voti, va a cercare i voti in Parlamento. Questa è la conseguenza di un sistema duale. Perché se un sistema duale fosse un sistema con i partiti europei, non funzionerebbe più. Se avessimo, come sempre in America, anche i partiti delle elezioni del Parlamento sono fatti a pezzi, sono continuamente si rinnovano le pelle. Avessimo un governo di centro-destra e un Parlamento di centro-sinistra, avreste capito che in Italia non sarebbe possibile fare nulla. Ogni volta che il governo va a fare il bilancio, poi dico il bilancio, vattene. Allora questo tipo di forma di governo esiste soltanto su alcune condizioni, e cioè se i partiti politici si organizzino non su basi ideologiche, non su contrapposizioni predefinite, ma come semplici comitati che servono per eleggere rappresentanti di interesse. E quando seguite le campagne elettorali americane, lo vedete. Il sistema di finanziamento della campagna elettorale è pubblicamente fatto così, in America nessuno si scandalizza. Se Bush sia, oltre che figlio di un petroliere, rappresentante di una serie di interessi economici ben precisi, lo sanno tutti, nessuno si scandalizza, ma anche sui avversari è la cosa. E l'America è considerato che questo sia un gioco democratico regolato, perché gli episodi di corruzione poi vengono colpiti duramente, ma aperto, pubblico. E la sistema funziona in questo sistema, in questo modo. È ripetibile la forma di governo del genere? No. Ed è il motivo per cui non esiste. Non esiste se non in America. È costata 200 anni di lavoro, 200 anni di ingrassamento degli ingranaggi, di smussamento degli angoli, di compromessi, di prassi, di regole non scritte, che consente di farla funzionare in un modo che ha del provvisorio, perché non ha veramente del provvisorio, perché è un meccanismo legato a una visione dello Stato e della politica che era tipicamente secessionista. La forma di governo dualistica è fatta per spaccare il potere. E l'idea che lo Stato fosse il mostro biblico, il Leviatano, no? Il famoso racconto di oggi. E lo Stato Leviatano era lo Stato con questo mostro tentacolare che sforza l'individuo, che andava spaccato. La teoria della separazione dei poteri serve proprio a smembrare il mostro. E questa è la separazione dei poteri a sua massima evidenza. I poteri sono separati e contrapposti. Tutti e due con la stessa intitolazione, con la stessa legittimazione, tutti i due eletti del popolo, e serve per bloccare il potere. Tutto il sistema costituzionale americana, anche nella sua parte federale, è costruita per bloccare il potere, perché era considerato molto pericoloso il potere politico, perché si usciva dall'esperienza di sovrano assoluto e così via. Funziona solo perché l'intero sistema istituzionale si è adeguato a questa particolarità, l'ha innovata e funziona con questa particolarità. Ma se voi portate la forma di governo americana negli Stati Uniti in un altro paese, che so io, in Argentina, la cosa non funziona nella stessa maniera. E infatti l'Argentina ha un sistema di tipo presidenziale, ma c'è il colpo di Stato e l'esercito come potenza determinante della politica argentina, e così è buona parte del Sud America. La forma di governo presidenziale è stata usata in paesi che avevano di fatto la dittatura. Formalmente la forma di governo presidenziale, ma di fatto la dittatura. Quindi la non esportabilità, e per cui la inutilità di teorizzarla come forma di governo. Non c'è niente di più scemo di sentire ogni tanto qualcuno, se è politico non mi sa, poverino, non sa quello che dice, e come tale, biblicamente va perdonato. Ma poi vicino magari tra uno morfologo e occhiali che si faccia per tecnico e che si mette a parlare di forma di governo presidenziale. Chiudete la televisione, perché quello sta contrabbandando cose. Non esiste la forma di governo presidenziale. Non esiste. Esiste la forma di governo di Stati Uniti, che è una cosa diversa, che non può essere riassunta in base all'elezione diretta del Presidente, l'elezione diretta della Camera, perché questa non è una forma di governo. Questi sono due articoli della Costituzione. La forma di governo è tutto quello che descrive come funziona un sistema che governa. E questo funziona con alcune caratteristiche che non dipendono da come è scritto questi due articoli della Costituzione, ma come si è organizzato di fatto il potere politico. Vi dicevo, è una fotografia di quella che nella storia passa per essere la monarchia costituzionale, che è una forma di governo storica che non esiste più in natura. La monarchia costituzionale è quanto di più simile alla forma di governo presidenziale ed è l'anticamera della forma di governo parlamentare. Diciamo che è una specie di marsupiale. Voi sapete cosa sono i marsupiali? Nel senso che, a parte che nell'Australia non si trova in altra parte del mondo, perché sono tutti evoluti dei mammiferi. La forma di governo presidenziale sui retti, il parlamentare è il mammifero e la monarchia costituzionale è il marsupiale. Questa è inedita in sul piano mondiale. Però mi dai l'idea di che cosa sto parlando. La monarchia costituzionale è l'immagine che è stata fotografata e poi ritoccata dalla Costituzione americana. Ed è la forma di governo, diciamo, che ha in mente Carlo Alberto, che chi l'ha aiutato a stendere lo statuto, la forma di governo tipica, diciamo, dei paesi della restaurazione dopo la Rivoluzione francese, quella che si importava la riposta in Francia, in Belgio e così via. E si basa sullo stesso dualismo. Un Parlamento eletto è un re che invece non è eletto. Vedete, la differenza è che gli americani hanno eletto il presidente, perché ovviamente loro non avevano un re e non negavano il diritto ereditario. E democraticamente eleggevano il presidente, ma guardate che svolgeva la stessa funzione anche, come dire, morale. Gli americani hanno scelto di eleggere un presidente della Repubblica perché hanno avuto la fortuna di avere George Washington. Loro non hanno immaginato una Costituzione che prescindesse dalla realtà. La Costituzione aveva come riferimento, certo, George Washington. Come vedremo, anche la Francia ha costruito una Costituzione che aveva in mente un altro generale, Charles de Gaulle. E fotografa un abito su sua misura, e la Costituzione americana è stata costruita su misura di George Washington. Perché? Perché il Presidente della Repubblica, esattamente come il monarca, rappresenta l'unità della nazione. In uno Stato federale, in uno Stato che si forma con un processo di confederazione, l'unità della nazione è fondamentale. E il Presidente della Repubblica diventa il momento dell'unità, tanto è vero che poi dall'altra parte c'è il Senato che rappresenta il momento della Confederazione, ogni Stato sono due voti. E l'impeachment del Presidente della Repubblica lo fa il Senato. E l'elezione del Presidente della Repubblica, se per caso c'è parità di voti, la fa il Senato. È il Senato che deve dare l'advice e consent su tutte le nomine che deve fare il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica nomina i giudici della Corte Suprema, adesso nominato di recente un iperconservatore Corte Suprema, è un suo potere di nomina, ma con l'advice and consent del Senato, nel senso che deve avere il consiglio e il consenso del Senato. Senza il voto del Senato, cioè di chi rappresenta la pluralità federale, l'unità della Repubblica non può decidere. Come è costruito un equilibrio, che è un equilibrio che ha una sua intelligenza, antica intelligenza, ma che ha una sua coerenza. Allora il capo dello Stato, generalmente si chiama capo dello Stato nella teoria delle forme di governo, e da questa ve la dice lunga, perché si chiama capo dello Stato? Perché il capo dello Stato non è maschio e femmina, può essere re e può essere presidente della Repubblica, perché questa è l'influenza. In Inghilterra c'è la regina, in Olanda c'è la monarchia, in Danimarca anche, in Italia c'è la Repubblica, ma sono tutte e tre forme di governo parlamentare. e allora si sterilizza questa differenza di genere parlando di capo dello Stato. La trilogia che ha acquisito la Comunità Europea e per certi organi si sono composti dai capi di Stato o di governo degli Stati membri. Possono essere anche eventualmente in sua metà. È indifferente per la teoria della forma di governo il capo dello Stato. Allora, nella monarchia costituzionale noi abbiamo un capo dello Stato che non è eletto ma viene dall'investitura ereditaria, da un principio divino. È un Parlamento che è eletto ma non democraticamente. E c'è la stessa separazione di poteri, la stessa separazione degli organi. Il re può andare in Parlamento solo se invitato. Questo è un retaggio feudale dei vecchi parlamenti, sono i privilegi dei vecchi parlamenti. La regina può entrare nella City di Londra solo se Lord Mayor lo va a consegnare le chiavi, perché questa è la ritualità che dipende dal particolare status della City di Londra, dove la regina non può mettere piede, se non autorizzata. Perché questo era un fatto di autonomia feudale. E questa separazione fa sì che il capo dello Stato nomina il suo governo. E il capo dello Stato, insieme al Parlamento, fa le leggi. Il capo dello Stato, esattamente come il Presidente della Repubblica americano, ha il potere di veto sulle leggi. Le leggi non entrano in vigore se non hanno l'imprimatur, il consenso del capo dello Stato, che non è come il nostro capo dello Stato che ha una forma di controllo blando con una sanzione minima che la richiesta di riesame e poi è comunque tenuto a emanare la legge, a promulgare la legge se riapprovata dalle Camere. No, lì è un potere di veto, se senza il suo consenso la legge non va avanti. Mai. Questa è la logica della monarchia costituzionale. Per cui il re partecipa alla funzione legislativa, mentre il governo è una faccenda sua. Diceva lo statuto, il re nomina e revoca i suoi ministri, i suoi ministri, un rapporto fiduciario tra il re e i suoi ministri. E il re Savoia spesso decidevano che il governo era capeggiato, era dominato, era presieduto dal proprio uomo di fiducia. Il re d'Italia partecipava all'unione del governo quando voleva. L'unione del governo Sabaudo si teneva in qualche albergo, non c'era neanche Barbari, eccetera. Ma quando non andava, mandava il suo luogo tenente. Luogo tenente significa il militare che dipendeva direttamente da lui, come se mandasse il suo segretario. Mandava il suo segretario che riferiva che sul messaggio direbbe che. E su metà comunicava al suo governo quello che intendeva far fare il governo. Poi si trovava Cavour diceva di casa sua metà i cammini che tiene altre cose, se trovava invece un governo più debole lui riusciva anche a governare nel suo governo. Per questo di questa forma di governo della monarchia costituzionale tendeva certe volte a diventare parlamentare e certe volte tornava indietro, il famoso ritorno allo statuto di Sonnino. Scuola, Sonnino, Sidney Sonnino, ritorno allo statuto, era questo. Il ritorno allo statuto di Sonnino era un ritorno alla monarchia costituzionale, cioè un re che governava, perché era spaventato dalla deriva parlamentare del governo. Governo che aveva rotto il cordone ombelicale col capo dello Stato e gli aveva tessuto uno col Parlamento, cioè diventava della fiducia del Parlamento invece della fiducia del re. E questa doppia natura instabile della monarchia costituzionale ha fatto sì che la monarchia costituzionale sia sparita dalla scena. Sono rimasti i monarchi, ma non più le monarchie costituzionali, ormai sono tutte monarchie parlamentari. Sono tutte finite qui dentro. La forma di governo americana è rimasta indietro, ma sta bloccata perché c'è una costituzione rigida, che ha un suo equilibrio particolare. È chiaro? Voi ditemi se le cose sono chiare, perché a me sono chiarissime. Un bel giorno arrivò Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, capo delle truppe francesi della Resistenza, l'uomo che liberò Parigi, il mito della Francia, adesso perché la Francia è un paese un po' particolare dove la grandeur, l'espressione tipicamente francese, Napoleone rappresenta qualcosa, cioè c'è una componente del cervello francese che ama il Napoleone di turno, e De Gaulle ha incarnato il Napoleone del Novecento. Poi si è ritirato in pensione, apparentemente, e la Costituzione francese è stata una Costituzione di tipo parlamentare, molto instabile, con governi molto deboli, con molti partiti frantumati che danno instabilità al governo, con dei grossi problemi di uscita dalle colonie del sud-est asiatico e del nord Africa. Impegnata in guerre perse, ai francesi non piace per niente perdere le guerre, perdono quasi tutte, ma non piace per niente perdere le guerre. E quindi questo a un certo punto ha creato una situazione tale per cui il Presidente della Repubblica lo ha chiamato a dirigere il governo. E Charles de Gaulle pensò di costruire una Costituzione nuova. Aveva dei signori tecnici, dei costituzionalisti di primo ordine, che gli hanno disegnato sulla sua misura una forma di governo nonché anche un sistema elettorale. Questa forma di governo si chiama semipresidenziale perché è un ibrido. Ha degli elementi del presidenzialismo e degli elementi del parlamentarismo. Perché? Perché il governo ha un doppio rapporto di fiducia. Il Presidente della Repubblica è capo del governo, è capo dell'esecutivo, sceglie lui l'esecutivo, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma questo subito dopo corre in Parlamento e chiede la fiducia. Questo doppio servizio, essere servitore dei due padroni, è una cosa che crea nella forma di governo semipresidenziale francese, che è solo francese, una condizione molto particolare. Perché se il Parlamento ha lo stesso colore politico del Presidente della Repubblica, quindi il Presidente della Repubblica e il Parlamento hanno la stessa casacca, sono entrambi che sono io della centrodestra e della centrosinistra, è chiaro che il Presidente della Repubblica nomina il suo fedele, che è anche rappresentativo del Parlamento. E di conseguenza è lui che governa. È lui che governa il Parlamento, è lui che predispone di legge, è lui che dà gli indirizzi politici. Ma se invece le Camere hanno un colore diverso, questo rapporto fiduciario si interrompe. E il governo diventa dipendente della fiducia delle Camere. Il Presidente della Repubblica è costretto a nominare come capo del governo una persona che abbia la stessa casacca politica della maggioranza del Parlamento, esattamente secondo il modello parlamentare. E lui smette di comandare sul governo, perché il governo risponde alle Camere, e c'è la cosiddetta coabitazione, resa possibile dall'intuizione degli ingegneri costituzionali che hanno costruito il sistema per De Gaulle, e cioè quella di fare i mandati del Presidente della Repubblica e delle Camere di lunghezza diversa, in modo che solo ogni 8 anni possono essere insieme. Ma questo faceva sì che era possibilissimo che il Presidente della Repubblica fosse eletto dalla maggioranza e dopo 2 anni il popolo eleggesse un Parlamento di colore diverso, quella che si chiama la coabitazione. Coabitazione, espressione ormai tecnica, che indica la coabitazione di un presidente con una casacca politica con un governo e una maggioranza parlamentare di un'altra casacca politica. Avversari alle elezioni, capite? Il presidente deve nominare un avversario, essendo lui una persona politica, un personaggio politico, non è come il nostro Presidente della Repubblica. Nel fondo il governo parlamentare, il Presidente della Repubblica è una figura che tende a una certa neutralità. Tanti non c'ha una casacca politica, e se lui cercasse di mettere una casacca politica, tutti gli fischierebbero, insomma, tu sei l'arbitro. Il Presidente della Repubblica francese è un giocatore, è il capitano della squadra. Va a farsi eleggere il popolo direttamente dicendo io sono il leader di quel partito. Capite? E di conseguenza non è una figura neutra. E lui è costretto a coabitare con un presidente del governo da lui nominato che è esattamente il suo avversario, cioè chi indica il Parlamento come rappresentante dell'altro partito. Naturalmente lui poi cerca di nominare una persona che non sia esattamente il suo concorrente e così via. È lui che lo nomina, ma quello deve avere la fiducia delle Camere, perché se no lei deve nominarne un altro. Funziona esattamente come nella forma di governo parlamentare, ma lui non è l'arbitro, non è il tipo di nero. Lui c'è il colore della squadra, anzi è il capitano della squadra. Questa è la particolarità di questa forma di governo. E si dice non è la vera forma di governo, perché se il capitano della squadra governa con la sua squadra, quella è una forma di governo presidenziale, ma anzi è più potente lui di quanto sia il Presidente della Repubblica americano, per cui controlla anche il Parlamento, cosa che il Presidente della Repubblica americano non fa. Lui è la maggioranza anche in Parlamento. Se invece è in fase di coabitazione, come adesso per esempio, cambia completamente il gioco, per cui lui fa il Presidente della Repubblica che deve stare zitto. Non c'è neanche l'autorità morale che c'ha il nostro Presidente della Repubblica, che contromina un arbitro. Perché se rinvia la legge, la rinvia dicendo che questa legge è incostituzionale. Se il Presidente della Repubblica francese blocca il governo, tutti dicono, ma con quale potere blocca il governo? Con quale autorità? Tu sei uscito sconfitto, la tua parte politica è uscita sconfitta dalle ultime elezioni. E il tuo governo ha più autorità di te. Vedete com'è complesso questo sistema. Per questo non ha attecchito mai. È rimasto solo in Francia, perché è stato costruito su un'ipotesi che è un'ipotesi tipicamente francese. Pensate anche l'intelligenza che dice la costruisce. Questo dice anche di come l'intelligenza non sia possa essere intelligenza, ma non è mai previsione della realtà. E la realtà è sempre più intelligenza dell'intelligenza di costruttori. Si trovava con un Parlamento distrutto, un Parlamento diviso in mille partiti, e il Presidente della Repubblica invece era un'autorità storica, per cui pensò di costruire la sua Costituzione, di aumentare i poteri del Presidente della Repubblica e di consentirgli di governare anche senza Parlamento. Ma questo è stato costruito così. De Gaulle, all'inizio, governava senza Parlamento, perché il Parlamento non esprimeva la maggioranza. Non era in grado di esprimere la maggioranza, era frantumato, ma molto di più di quello italiano. Era questo che ha fatto crollare la Quarta Repubblica e portato a creare la Quinta Repubblica. Per cui era un vestito non solo cucito sull'ampia dimensione di De Gaulle, ma anche sulla situazione politica di quel momento in Francia. Oggi funziona in maniera completamente diversa, perché il sistema elettorale francese ha portato progressivamente a strutturare i partiti e a strutturare anche il gioco politico. E oggi il Parlamento francese è un Parlamento molto strutturato politicamente, e di conseguenza il potere del Presidente della Repubblica sono dei poteri che sono completamente diversi da quelli che aveva immaginato De Gaulle. Attualmente in fase di coabitazione, avendo una maggioranza socialista alle Camere, essendo lui un presidente eletto con una operazione elettorale anche starissima come leader del centrodestra, voi capite che il Presidente della Repubblica non ha potenza. Tutto il sistema costruito per farlo governare tutto il Parlamento si è svuotato, oggi è il Parlamento che governa senza il Presidente. Per cui non è la vera forma di governo che trovi la soluzione, la forma di governo è continuamente in limbo tra una e l'altra. Ogni tanto funziona la forma di governo presidenziale e ogni tanto funziona la forma di governo parlamentare. Dipende da come sono andate le elezioni. E è una cosa tutta particolare, tutta buffa. Della forma di governo parlamentare, tre minuti forse basta. Per dire quanto meno questo, che se voi immaginate che questa etichetta, forma di governo parlamentare, va bene per tutto il resto del mondo, diciamo nel mondo di riferimento, per cui dal Canada all'Australia, con qualche particolarità, ma diciamo tutta l'Europa continentale, e l'Inghilterra, salvo la Svizzera e la Francia, hanno una forma di governo parlamentare. voi capite che questa etichetta è un'etichetta che qualifica ben poco.
Cos'è che qualifica la forma di governo parlamentare?
Una semplice regola, e cioè che il governo dipende dalla fiducia delle Camere. Appena istituito il governo si presenta alle Camere, le Camere gli votano la fiducia e lui governa fino a quando le Camere non gli votano la fiducia, o fin quando lui non si dimette. Questa è la forma di governo parlamentare, queste sono le regole in qualche modo scritte nelle Costituzioni per dare questa organizzazione alla forma di governo. Però voi sapete benissimo che quelli, tutti i paesi europei sono organizzati con dei sistemi molto diversi l'uno dall'altro. Tanto è vero che si dice la forma di governo inglese è sì la forma di governo parlamentare, ma la forma di governo ha premierato forte. Il premierato forte inglese è vero, Tony Blair è un capo di governo forte, ma questo non c'è scritto in Costituzione. Le regole scritte in Costituzione sono le stesse regole, lontano dalla Costituzione, ma lo stesso, sono le stesse regole che sono scritte in Costituzione italiana, spagnola, tedesca, belga, danese e così via. Sono le stesse regole. La prassi è diversa, il sistema politico è diverso. È proprio il sistema politico che è costruito in maniera diversa. Neanche la legge elettorale, è il sistema politico. Per cui se un sistema politico si basa, come in Inghilterra, su un sostanziale bipartitismo, è ovvio che una volta che si va a votare vincono i laburisti, la regina il giorno stesso chiama il leader dei laburisti e dice ciao, tu sei il capo del governo. E lui dice, certo che sono il capo del governo, ma ha detto il popolo, non ha detto il popolo, come non le legge in Italia, come non le legge in Germania, come non le legge in Spagna. No. Lo ha detto, l'ha nominato formalmente per una norma costituzionale il capo dello Stato. Ma il capo dello Stato non c'ha discrezionalità, per il semplice fatto che il sistema elettorale lo porta, lo costringe a nominare quello capo del governo, perché quello e solo quello avrà la maggioranza in Parlamento. Ma questo non è quello che succede anche in Italia. Ma ve ne immaginate se Ciampi avesse, dopo che ha vinto le elezioni, il centrodestra avesse eletto, io nomino Berlusconi, perché devo nominare Berlusconi? Nominerò... Se mi fa pensare chi nomina, non è assolutamente immaginabile. Ma non c'è scritto in Costituzione che lui deve nominare chi ha vinto le elezioni, per semplice fatto che chi ha vinto le elezioni è un risultato politico. Sono i partiti a dire noi ci mettiamo in una coalizione e se vinciamo le elezioni proporremo Berlusconi come il capo del governo. Questo è un accordo politico che ha conquistato le simpatie degli italiani e ha obbligato il Presidente della Repubblica a nominare quello Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se gli era cambiamento antipatico. Lo doveva fare, esattamente come in Inghilterra. In Italia, fin dagli anni 80, fino alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, fino al 94 esattamente, non era così. Ma non è cambiata la Costituzione, è cambiato il sistema politico, dimostrazione che cambiare la Costituzione non serve a niente. È un risultato di mutamento del sistema politico, in parte dovuto al mutamento del sistema elettorale, ma per niente causato da riforme delle regole. Le regole sono sempre le stesse e valgono in Italia, in Spagna, in Inghilterra, in Danimarca e così via. La forma di governo parlamentare è quello. Chi ha il potere di scioglimento delle Camere? In Costituzione c'è scritto, il capo dello Stato può sciogliere una o entrambe le Camere consultato i presidenti delle stesse. Lui consulta il Presidente delle Camere e le scioglie. È un potere del Capo dello Stato. Notate che è un parere obbligatorio ma non vincolante. Lui sciolse il Parlamento, non mi ricordo di più, forse era Cossiga o Partini, sciolse il Parlamento del Senato contro il parere del Presidente del Senato che allora era Almir degli Occhi. Disse no, secondo me non è il caso di sciogliere, lui sciolse lo stesso, perché il parere è obbligatorio ma non vincolante. È un potere del Presidente della Repubblica. È scritto così in Costituzione. Ma è scritto così in tutte le Costituzioni, comprese quelle inglese, dove non c'è la norma. Ma è la regola questa. Ma la regina, quando scioglie le Camere, chiede al Premier cosa ne pensa.
anzi, è il Premier che va dalla Regina dicendo, ma sta, vorrei sciogliere le Camere, e la Regina li scioglie. La Thatcher lo fece, avendo vinto la grande battaglia contro l'Argentina per le isole che sono le Falkland. Il giorno dopo sciolse le Camere, perché quando la marina inglese solca le onde, come dice l'inno, gli inglesi si commuovono. E la Thatcher, che non era scema, ha detto, prima che li faccia la commozione e che si rendano conto del disastro economico che sto combinando, sciolgo le Camere e vado alle votazioni, ha avuto un successo strepitoso. Perché è un potere politico. In Italia è diverso? No. In Italia non è diverso. Per il semplice fatto che il Presidente della Repubblica, per sciogliere le Camere, deve avere la controfirma del governo. Tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati, deve avere il consenso del governo. Non può sciogliere le Camere contro il governo. Il che significa che se il governo va dal Presidente e dice, Presidente, io oggi mi dimetto, la mia maggioranza, il Parlamento, non vuole eleggere altri presidenti e quindi il Parlamento è bloccato, devi sciogliere, il Presidente scioglie. Oggi chi decide in Italia lo scioglimento è già il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente con garbo, non è che può andare prima a porta dal brufoloso di Stato e dire io domani come Presidente della Repubblica mi impongo di sciogliere le Camere, perché sarebbe un lanzarone, sarebbe un modo di comportarsi scorretto, da maleducato, il Presidente della Repubblica si offenderebbe. Lui deve andare al Quirinale e fare un discorso politico dicendo ho il consenso di tutti i leader dei partiti che nessuno vuole nominare al mio posto un altro leader. Ma è quello che succede anche in Inghilterra. E succede che c'era anche la stessa cosa, quando Thatcher la si dimise, la regina non sciolse le Camere, nominò un altro leader designato dal partito conservatore, perché il partito conservatore non voleva andare alle elezioni e voleva governare ancora. Capite? Sono le stesse regole, ma i sistemi funzionano per altra questione, per il sangue che hanno dentro, per il sangue del sistema politico.